cura della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, buona domenica, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Oggi siamo registrati, perciò non vi sarà la possibilità di interagire direttamente con i nostri ospiti e i nostri esperti, però io vi ricordo che voi potete sempre scriverci a oradellaterra@rsi.ch per ottenere le vostre risposte puntuali. Oggi vogliamo parlare di legna, lo facciamo con il presidente di federlegna.ch. Buongiorno Michele Fürst.
Buongiorno Lara e buongiorno a chi ci ascolta da casa.
E buongiorno a Carlo Scheggia, forestale, membro di Federlegna. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Dunque, abbiamo detto, a seguire ci saranno gli esperti dell'Ora della Terra. Dunque in studio con noi Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Ci parleranno ovviamente delle loro tematiche, ma questo a partire dalle 9:30. Io direi di ascoltare subito una canzone che ci ricorda che siamo nella domenica mattina di Rete 1, dunque un brano popolare. Uno degli obiettivi di Federlegno è quello di valorizzare i prodotti del bosco con maggiore potenziale. Allora io chiedo subito a Michele Fürst, che è presidente di Federlegno.ch, quali siano i prodotti del bosco con maggiore potenziale?
Sì, I prodotti maggiori sono sicuramente quelli dove il CO2, il legname, rimane anche per più tempo, quindi sicuramente il legname da costruzione, laddove anche già la lavorazione porta un valore aggiunto notevole nel settore, e comunque poi il legname infatti rimane anche per molto tempo. Però ci sono tanti segmenti dove il legname può essere valorizzato, penso specialmente al legname che ha meno qualità e quindi quello che vede poi un mercato nel legname d'ardere, legname di energia.
Facciamo un passo indietro allora con Carlo Scheggia, forestale membro di Federlegno. Andiamo nel momento in cui questo legname viene tagliato per poi essere utilizzato appunto in diversi settori, ovviamente cercando di dare portare il maggior beneficio per tutti, soprattutto che questo beneficio rimanga in loco. C'è subito un argomento che vogliamo trattare, quello della luna, perché si taglia con la luna piena, si taglia invece senza dare nessuna importanza alla luna. Questo è uno degli argomenti che comunque fanno ancora tanto parlare, discutere.
Sì, è vero, quello della luna è un argomento che fa discutere, ma io partirei ancora con qualcosa di più importante, ed è quello di tagliare gli alberi quando nel periodo dove sono fermi, praticamente dove la linfa è ferma, quindi dal periodo da novembre a marzo. Questo secondo me è la cosa principale. Poi, seguendo un calendario lunare, si possono anche trovare delle particolarità per determinati tipi di lavorazione del legno che possono essere interessanti. Ci sono degli imprenditori che lo mettono in pratica, altri un po' più scettici. Più diciamo della luna, trovo che per il legname è importante il sole, cioè perché la legna deve essere, specialmente se bruciata, deve essere bella secca, quindi questo è fondamentale, farla essiccare, quindi l'importanza dell'aria e del sole. E poi diciamo che anche importante, così per metterla un po' a sorridere, è l'importante che chi la taglia abbia la luna giusta, che si rispetti praticamente le norme di sicurezza per poter tagliare il legname in bosco.
Michele Fürst, anche direttore di Mezzana, quindi va da sé, Carlo Scheggia ha parlato di sicurezza. Chi taglia gli alberi sono i selvicoltori. Sono solo i selvicoltori o si può tagliare un albero se questo è nel nostro giardino, se questo è nel nostro pezzetto di bosco?
Evidentemente i selvicoltori vengono formati, è la loro professione, quindi è chiaro che il core business che hanno loro è proprio il taglio degli alberi, però evidentemente ci sono delle professioni affini che con delle formazioni, diciamo così, un po' speciali o sicuramente più corta durata, possono anche tagliare degli alberi. I giardinieri, per esempio, se hanno fatto una formazione abbreviata, possono anche fare il taglio di alberi in giardino.
Però io l'ara montagna non posso.
Ma poi anche tu, volendo partecipare a un corso, un modulo apposito anche per hobbisti, e quindi assolutamente formarti per arrivare almeno a tagliare degli alberi semplici, diciamo non difficoltosi.
Ecco, diciamo che prima di tagliare un albero ci devono essere tutti i motivi corretti per arrivare a quel punto, perché comunque sappiamo bene che non si taglia a caso, che ci sono delle regole. Carlo Scheggia ha già anticipato qualcosa, ma arrivando proprio alla selezione dell'albero da tagliare, dall'albero che diventerà poi, in questo caso, legna da ardere. Ecco, come si fa a capire quale albero potrà diventare legna da ardere?
Dipende dal contesto in cui viene tagliato, nel senso, se si tratta di un progetto più ampio dove ci sono degli obiettivi selvicolturali molto chiari, anche per valorizzare al meglio la qualità del legname, allora lì l'assegnazione degli alberi viene fatta proprio con questi obiettivi. C'è ovviamente sempre una parte del legname di risulta, di quello che si taglia, che evidentemente non ha una grande qualità e di conseguenza finisce automaticamente in quello che è legname d'energia. Mi piace chiamarlo energia più che altro perché quando i quantitativi sono importanti, allora in quel caso lì la direzione è proprio quella verso le centrali grandi di teleriscaldamento. E invece però non è escluso che un proprietario privato per se stesso, per quello che è la sua necessità, taglia pochi alberi e quindi lì di solito la prassi, la procedura è quella di chiamare il forestale del suo settore che fa una visita, un piccolo sopralluogo e gli segna insomma le piante che sulla base un po' anche delle esigenze del proprietario stesso gli dice insomma prendi questa, prendi quell'altra. Gli obiettivi sono sicuramente non mettere in pericolo niente, sono un po' anche diciamo garantire comunque qualche funzione che può avere il suo bosco.
Ecco, Carlo Scheggia, forestale, bisogna rispettare anche i gruppi familiari, bisogna sapere leggere il bosco e rispettare il fatto che questi alberi siano uno accanto all'altro, non proprio a caso.
Ma sì, l'intervento che verrà proposto nel taglio del bosco, specialmente nei boschi di protezione, è quello un intervento selvicolturale mirato a fare in modo che questi alberi che restano siano sani, possono crescere stabili e essere e adempiere alla funzione di protezione del bosco. Quindi c'è un aspetto selvicolturale di cura del bosco.
Io direi di ascoltare una canzone, poi entreremo nel vivo di questo argomento. Piace anche a me, Michele Furst, dire legname da energia, dà un senso più positivo che legname da ardere, che davvero manda un po' tutto in fumo.
Va bene, calzare!
Chi va al tennis o al motocross, chi gira scopa Mariana Bambino, ma dire il vero, qui nel Ticino, il più bel gioco si trova nel trottino. Volge mi voce, volge mi voce,
mio appun,
mia voce,
e mio rigol,
volge mi voce, volge mi voce. Un salamino formaggin,
magari con denti gianin.
O giù che voci, o che la carta, devi mi surambiceron. O giù che voci, a luce parda, devi mi surambiceron. Porti un bel lita d'acqua il bon, porti un bel lita d'acqua il bon.
Magari con denti gianini.
O ciò che voci, o che la canna, che mi misura vincerò. O ciò che voci, a luce panna, che mi misura vincerò. Vorrei un bel liter da quel buon, vorrei un bel liter da quel buon, vorrei un bel liter da quel buon, sulla padrona.
Sta da qui.
con l'arrivo della stagione più fredda, beh, quanto bello è accendere, poter accendere un camino, poter riscaldarsi davanti al fuoco. Beh, oggi parliamo di legname da energia, abbiamo detto che abbiamo deciso di chiamarlo così e non tanto di legna da ardere. Siamo in compagnia di Michele Fürst, che è il presidente di Federlegno.ch, e di Carlo Scheggia, che è membro di Federlegno, nonché forestale. Beh, io direi, Carlo Scheggia, di elencare un po' quelli che sono gli alberi che possono anche diventare legname da energia. Tutti vogliono il faggio, non c'è soltanto il faggio e non solo lui brucia bene.
Ecco, brava Lara, grazie. Questa è fondamentale, cioè tutti vogliono il faggio, c'è questa nella memoria della gente c'è questa volontà di chiedere solo il faggio, perché effettivamente brucia bene, ha anche un buon potere calorico. Però noi abbiamo la fortuna di avere attorno alla nostra abitazione, ai nostri luoghi dove abitiamo, anche delle altre essenze che sono interessanti da poter bruciare, quindi da poter usare come legna d'energia. Penso alla betulla, alla robegna, all'ontano, all'arice, all'abete rosso, che se ben lavorato e naturalmente ben seccato al sole e all'aria, produce gli stessi effetti del faggio. Una volta il valore o il potere calorico del pezzo di legno aveva una certa importanza, in quanto dovevano riscaldare per forza determinati locali. Oggi molte stufe, molti impianti sono anche di piacere, cioè di compagnia. Quindi io spezzerei una lancia, diciamo, di poter usufruire di questo legname a chilometro zero che ci troviamo fuori di casa, e evitiamo di far arrivare il faggio che viene portato da Oltralpe con dei camion, oppure se non addirittura dai paesi dell'est. Quindi proviamo a chiedere anche ai nostri imprenditori di poter avere del legname nostro.
Michele Fürst, dunque questa richiesta di faggio è ancora ben presente, e ci sono delle difficoltà per stoccare nelle condizioni giuste gli altri alberi dei quali ci parlava Carlo Scheggia, ovvero magari dobbiamo tenerli all'asciutto, dobbiamo tenerli in certe condizioni, e questo crea lavoro, quindi magari è più semplice andare a comprare faggio che arriva dall'estero proprio per questi motivi?
È un dato di fatto che le imprese, le aziende forestali abbiano qualche problema a poter stoccare del loro materiale, ma questo più che altro perché mancano un pochettino gli spazi per fare questo, specialmente se si tratta di zona industriale o dove i costi sono alti, oppure zona agricola dove non è permesso, dico purtroppo, depositare del legname temporaneamente.
Vedo la faccia un po' perplessa, quindi è un argomento che scotta, scottante questo?
Ma sì, un pochettino sì, però penso che alla fine in qualche maniera si trova come organizzarlo. E è comunque importante appunto che al pubblico, al consumatore, viene fornito un legname che sia un legname, diciamo, della giusta qualità. Seccata l'aria, seccata il sole, senz'altro. Non sempre però il materiale deve essere per forza essere sotto una tettoia, perché comunque si è visto abbastanza chiaramente che è il tempo più che altro, che l'aria specialmente, che riesce ad asciugare il legno. Se poi ogni tanto ci piove sopra, bene o male questa acqua scivola comunque un po' attorno alla corteccia, e non è che si impregna come una spugna. Forse tante volte si ha un po' l'impressione che il legname, quando è fuori all'acqua, si impregna subito. In realtà no, è molto più importante appunto che asciughi dall'interno verso l'esterno, modo tale che la combustione, poi, che sia in un impianto moderno, ma specialmente poi nelle stufe che sono un po' meno performanti, che comunque questa combustione avvenga in maniera ottimale.
Ecco, diciamo che quanto è la differenza tra l'essere informati anche quando si va a comprare della legna da ardere e non essere informati? Ovvero, noi diciamo ai nostri ascoltatori che hanno chiaramente una stufa, che hanno un camino e che vanno a comprare la legna da ardere: guardate, informatevi, chiedete, andate a comprare legna locale. Questa è la richiesta che voi fate?
Sì, e questa è la richiesta, appunto, perché la legna locale è anche la garanzia per poter effettivamente avere un prodotto, se lo vogliamo ecologico, allora a quel punto lì dobbiamo comprarlo anche locale. Abbiamo meno trasporti, diceva anche Carlo prima, meno trasporti, quindi questo è già un impatto minore per quello, tutto quello che riguarda la logistica. Inoltre, appunto, sappiamo che utilizzando legname nostro a chilometro zero vuol dire automaticamente un contributo a quello che è la cura e la manutenzione del nostro bosco.
Però immagino che non sia così evidente, perché sicuramente ci saranno delle offerte sensazionali che arrivano dall'estero, ovvero comunque ci saranno dei prezzi più bassi, immagino, Carlo Scheggia.
Sì, effettivamente ormai è la solita questione, quindi non è niente di nuovo. L'unica cosa è quello di riuscire adagio a far capire alla gente, senza mettere troppa pressione, ma che... non c'è solo il faggio per bruciare da come legna d'energia, ma si può pensare di avere anche altri tipi di legna.
Ecco, il pellet. Possiamo trovare anche del pellet ticinese, della Svizzera italiana?
Ma c'è una piccola produzione di pellet in Ticino, ma di regola il pellet viene prodotto altrove.
Quindi, da questo punto di vista, chi ha queste stufe che vanno anche molto di moda non può rifornirsi di legname ticinese?
Ma da quello che so io ce ne sono veramente poco. Il prodotto che arriva è un prodotto di qualità, quindi ben venga e brucia molto bene. Comunque col pellet non usiamo praticamente il legname che tagliamo nei boschi attorno a casa nostra. E in più l'energia grigia che viene usata per produrre questi pezzi di legno non è così evidente.
Dunque, se vogliamo tornare, Michele Fürst, a questa risorsa rinnovabile, all'utilizzo del legname della Svizzera italiana, bisogna pensare esclusivamente a che cosa? Al privato col caminetto, ma anche a delle centrali termiche?
Io penso che bisogna pensare a tutte e due. È ovvio che gli obiettivi sicuramente di Federlegno, ma penso anche del Dipartimento del Territorio, è quella di puntare su impianti piuttosto grandi, impianti centralizzati con teleriscaldamento, quindi impianti che riescono a servire diverse abitazioni, se non quartieri interi, proprio perché lì l'efficienza e il rendimento delle caldaie è assolutamente al top. Però d'altra parte, giustamente, c'è anche chi ha delle realtà piccole, o meglio magari appunto vive in situazioni anche discoste, in zone discoste, dove il teleriscaldamento non è pensabile, perché non sarebbe assolutamente sostenibile costruire un impianto di questa grandezza, e dove allora a quel punto lì vengono consigliate delle stufe d'accumulazione, delle stufe tipo svedesi, c'è un po' di tutto. È ovvio che il camino classico, diciamo così, come lo conosciamo dai nostri nonni, quindi aperto, dove ci si raduna attorno la sera per scaldarci e magari chiacchierare, ecco, questo non è un impianto, diciamo, che dà calore in maniera efficiente. Dà molta compagnia, senz'altro, ma se vogliamo utilizzare un impianto legna che ci scalda la casa, allora dovremmo andare su delle stufe chiaramente più efficienti.
Una canzone, poi torniamo con Michele Fürst e Carlo Scheggia. Oggi si parla di legname da energia.
Thank you.
Oggi parliamo di un argomento che necessariamente mi fa ricordare quelle che erano una volta le capanne piuttosto che gli alpeggi, i ricordi dei nostri anziani che dicevano: beh, eravamo in alpeggio e non si vedeva nulla dal fumo che c'era. E le pareti all'interno di queste capanne, di questi piccoli rifugi, erano davvero tutte annerite. Insomma, diciamo che Michele Fürst non era proprio sanissimo respirare all'interno di questi alpeggi dove ci si riscaldava con il fuoco. Questo è un argomento molto importante. Noi vogliamo chiudere oggi con voi proprio parlando dei fumi, ovvero vogliamo capire come crearne il meno possibile di fumi e come vivere il fatto di utilizzare del legname da ardere, del legname da energia, ma in piena sicurezza.
Sì, sicuramente quel fumo che tutti conosciamo, perché abbiamo sicuramente tutti vissuto un momento in mezzo al fumo di un camino o di qualcosa che non bruciava bene. Ecco, questo fumo non è molto salutare, si sa benissimo anche per esperienza. Devo comunque dire che un medico una volta mi ha raccontato che se dovesse proprio farsi un'inalazione di fumo lo farebbe ben volentieri con quello di legna piuttosto che quello proveniente da un motore a combustione del traffico. Ecco. Questo per dire che c'è fumo e fumo, ci sono componenti diversi nel fumo. Il fumo che è così denso, come tu l'hai prima ben spiegato, è perché è composto dalle componenti piuttosto grandi e sono quelle componenti che i nostri polmoni in realtà riescono poi anche bene a trattenere e filtrare. Invece le componenti più piccole, e lì cominciamo a parlare di polveri fini o ultrafini, ecco, queste sono veramente più problematiche per il nostro organismo. Comunque bisogna anche dire una cosa: oggi gli impianti a legna, specialmente quelli automatici e grandi, hanno veramente subito un grande passo di tecnologia. Sono diventati performanti non solo per l'efficacia calorica, ma specialmente anche per una riduzione molto netta di quelle che sono le emissioni di fumi. Tutti gli impianti grandi, questo è anche un motivo per cui il Dipartimento del Territorio li appoggia, tutti gli impianti grandi, dicevo, hanno dei filtri in uscita, filtri elettrostatici e ciclone, insomma ci sono diverse tecnologie anche lì, che abbattono praticamente le emissioni a meno del 5% di quello che viene prodotto dalla combustione del legname. Quindi già quello la dice lunga, e infatti sono tutti all'interno delle normative vigenti a livello di confederazione, ma anche internazionali. Invece se parliamo di impianti più piccoli, ecco, quelli che sono più casalinghi, pensando proprio in particolare alle stufe in ghisa o ai caminetti, adesso dico magari i caminetti chiusi che sono sicuramente meglio di quelli aperti, lì quello che importa è prima di tutto la scelta del materiale corretto e poi il modo di accensione.
Modo di accensione, Carlo Scheggia, forestale: come si accende in maniera corretta un fuoco? Ovviamente stiamo parlando di camini.
Ecco, quindi prima di tutto è importante rispettare queste direttive cantonali che ci sono, e una di queste appunto è quello come accendere un fuoco. Normalmente noi mettiamo sotto la carta e poi mettiamo dei pezzetti di legna attorno, accendiamo e la legna prende fuoco. Questo è praticamente un metodo che crea molto fumo e crea dei problemi. Quindi la cosa principale è di avere della legna secca, di avere della legna di diverse dimensioni, quindi non solo dei pezzi di legna di medie dimensioni, ma anche del legname fine. E poi bisogna imparare ad accendere il fuoco partendo dall'alto, quindi accatastando nel focolare della stufa il legname in modo regolare, e poi fare l'accensione del fuoco praticamente dalla cima della catasta di legna nel focolare. E poi vedrete che il fuoco parte senza creare grande fumo.
Grazie Carlo Scheggia, stasera proverò.
Bene, poi mi dirai come va.
Volentieri. Dunque, grazie per essere stato con noi anche questa domenica, Carlo Scheggia, forestale, membro di Federlegno, e grazie a Michele Furst, che è presidente di Federlegno.ch. Tra pochissimo arriveranno Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis per i consueti consigli della domenica. Dunque, una canzone e poi si parla di orti, giardini e alberi da frutta.
Cara mam, mi gofam, vuoi pulenta col salam?
Belle fille, parinque, da la mangiat coi faseu.
Coi faseu la verinola, ma fa dure ul co.
Se ta dure ul co da mat, ta la mangiaret col la.
Pulenta gialda, le bella calda, urla bel fresh la mangio nu. Le buone sana, umena mana, anfenna bel e gandis umani su.
Contollat le murisina, la sumeana papina.
La tapias menin durida, ta la mettina rustida.
Ben rustida col buter, mi lu già mangiata ie.
Ta far un bel pulentin, con trio fin cereghin.
Pulenta gialda, le bella calda, con trio vit la mangio. Le buone sana, come la mana, anfen la pelle e la disumani su.
I trie fin raziona, ta la mangiat custua.
Da stua gane puchi e punque le venerdì.
Venerdì le di da pes, col merluz le buonaste.
O che barba col merluz, pien da resc sala e cu.
Pulenta gialda, e bella calda, un dul merluz la mangio nu. Le buone sana, come la mana, anfenna per e gandis umani su. Pulenta gialda, e bella calda, pulenta gialda, le bella calda, un turberus la mangio nu, le buone sana, come la.
Saluto gli esperti dell'Ora della Terra, buongiorno, buona domenica, Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buona domenica agli ascoltatori.
E saluto anche Daniele Reinhardt. Buongiorno e benvenuto.
Grazie mille e buona domenica a tutti.
E allora tra poco arriverà anche Tiziano Pedrinis, naturalmente. Iniziamo con Alfredo Baratella perché oggi ha preparato un piccolo discorso sul verde pensile e quindi entriamo in argomento. So che è un argomento che ti piace particolarmente, Alfredo.
Ma oltre che essere un argomento che mi piace, perché se possiamo immaginare una città vista dall'alto con tutti questi tetti e poi soprattutto le costruzioni nuove hanno dei tetti che sono piani, immaginiamo di vedere questi tetti verdi. Beh, avrebbe, oltre che un aspetto visivo molto più interessante dall'alto, è vero che forse pochi vedrebbero una città dall'alto, ma ha un aspetto interessante sotto molti altri aspetti. Pensiamo alla temperatura, che solitamente le temperature che solitamente le città hanno molto più alte durante l'estate. Questo è dovuto soprattutto alle superfici in duro che hanno anche i tetti. Dunque, se noi riuscissimo a trasformare queste superfici in superfici verdi, avremo un'evaporazione dell'acqua da queste piante e di conseguenza avremo anche una diminuzione della temperatura. E questo è un tema assolutamente, bello dire, un tema caldo, proprio quando si parla di riscaldamento climatico. Ma non solo, il riscaldamento climatico crea anche dei problemi di deflusso delle acque meteoriche. quando viene a piovere tanto, rapidamente i tubi che fanno evacuare le acque si riempiono. E dunque, quando si hanno le bombe d'acqua, questi tubi o queste canalizzazioni non riescono più a sopportare la grande quantità di acqua. Ecco che il tetto pensile o il verde pensile aiuta anche in questo senso, perché praticamente crea un serbatoio di acqua che farebbe defluire l'acqua più lentamente. Dunque anche sotto questo aspetto è senz'altro interessante. Senza parlare poi che un tetto pensile potrebbe diminuire la temperatura sul piano praticamente del tetto di diversi gradi, proprio perché abbiamo un manto verde che, già facendo una traspirazione, abbatte le temperature alte, e se su un tetto riusciamo ad arrivare in piena estate magari attorno ai 50 gradi, 45-50 gradi, con un tetto pensile si abbasserebbero anche di 10 gradi le temperature. Dunque veramente i punti positivi per fare questi tetti pensili sono veramente tanti.
E allora come andiamo ad inverdire le nostre case, i nostri tetti? Quali sono le piante che meglio si adattano a questa soluzione, quindi a questa più che altro collocazione?
Ma il discorso sta un po' a monte, ci vuole la volontà innanzitutto per poterlo fare. Anche perché è assolutamente fattibile. Se pensiamo che un tetto pavimentato, per esempio, con delle lastre di cemento può pesare attorno agli 80 kg al metro quadrato, un tetto verde ne pesa 130-140, dunque non sono pesi che possono sopportare solamente delle costruzioni fabbricate apposta per sopportare dei tetti verdi. Siamo veramente molto vicini ai pesi che hanno anche una pavimentazione normale, che magari c'è già su un tetto. Il tipo di piante: in Ticino abbiamo un clima che ci permetterebbe già di utilizzare delle piante mediterranee, dunque non sarebbero solamente queste distese di sedum che si vedono a nord delle Alpi, che per carità sono anche molto belle, ma si potrebbero inserire delle piante più interessanti, per esempio delle graminacee come la stipa, graminacee che fanno anche dei fiori. Dunque, oltre ad avere un inverdimento del tetto con tutti i benefici che abbiamo detto prima, potremmo anche creare addirittura un paesaggio e un luogo dove poter passare magari l'estate, visto che poi in città spesso gli spazi verdi scarseggiano.
Ecco, Daniele Reinhardt, mi riallaccio a quanto appena detto da Alfredo Baratella. Per quanto concerne gli alberi da frutto, possiamo immaginarceli, o comunque almeno le bacche, anche loro appesi alle pareti delle case o sui tetti delle case, oppure è impossibile?
Ma no, questo è fattibile. Chiaramente cambiano i paradigmi, nel senso che non mettere mai un ciliegio che troviamo nella zona di Basilea, che occupa 300 metri cubi d'aria, però il piccolo arbusto, la piccola pianta con un portennesso selezionato debole e via dicendo, questo sì. Ma a quel punto, cominciamo a mettere piante, allora lì l'aspetto di progettazione è molto importante, perché loro hanno bisogno di più terra, hanno bisogno magari di vasche, e allora bisogna sempre pensare, sì, quando si farà l'impianto, si deve pensare alla manutenzione, perché l'aspetto tetto pensile normalmente è fatto, non viene normalmente irrigato, ma lì cominciamo già ad andare verso un aspetto più giardinistico, più floristico, per cui queste piante non possiamo poi lasciarle per loro conto, dobbiamo gestirle, per cui c'è tutta l'impiantistica dietro per poterle mantenere, ma questo è fattibile. Io ritengo che sia molto importante in tutta questa progettazione progettare per piantare. È molto, diciamo, facile tecnicamente, anche se Scheggia parlava di materia grigia, di intelligenza per fare questo, ma nel contempo ci vuole anche l'intelligenza, perché un giorno queste piante dobbiamo toglierle. Allora il mio pensiero è molto positivo su queste cose, ma ci vuole poi una prospettiva, perché anche queste piante finiranno e deve diventare semplice, se vogliamo, anche se dispiace, arrivare al fine ciclo e dover sostituire. Un conto a sostituire un tetto con del sedum e un conto a sostituire poi delle piantagioni vere e proprie. Cosa che in fin dei conti in città succede, perché tutti i tetti delle autorimesse sono dei giardini pensili.
un disco e poi vedremo anche quanto per quanto concerne la progettazione di un orto, perché si può partire anche dalle analisi del suolo. Ne parliamo tra poco con Tiziano Pedrinis. Una buona domenica anche a Tiziano Pedrinis, buongiorno.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano oggi.
Allora abbiamo parlato con Daniele Reinhardt e con Alfredo Baratella di pareti verticali verdi, di giardini che potremmo vedere dall'alto perché potrebbero essere creati sui tetti, insomma una cosa che già possiamo vedere. Per esempio c'è un esempio a Massagno, per fare un esempio vicino alla radio, vicino a Lugano Besso, insomma anche in altri paesi nel mondo possiamo vedere questo. Qualcuno dice sarà il futuro. Ma Tiziano Pedrinis, se pensiamo a un orto posizionato in cima a un palazzo, è fattibile?
È sicuramente fattibile fare un orto sul tetto di un palazzo, infatti esempi ce ne sono. Recentemente è stato presentato anche un documentario alla TSI dove ha dimostrato che ci sono dei palazzi dove c'è una grandissima produzione di ortaggi che erano un po' a disposizione non solo di coloro che abitavano nel palazzo, ma addirittura entravano in commercio.
Ecco, per fare però un orto, ovunque esso si trovi, bisogna anche pensare a un'analisi del suolo. Chiaramente se portiamo della terra nuova è un conto, se invece continuiamo a utilizzare la stessa terra è un altro paio di maniche ancora. Insomma, analizzare il proprio suolo può essere utile.
Ma in questo caso sicuramente quando si parte bisognerebbe fare un'analisi del suolo, come del resto io lo consiglio sempre anche a coloro che partono quando creano un orto in una nuova costruzione, e lo consiglio anche nei casi in cui il nostro orto non dà sempre soddisfazione, non solo per il fatto che mancano degli elementi nutritivi, ma magari perché ci sono degli eccessi. Quindi l'analisi del terreno, come è una base per il professionista, lo deve essere in sé anche per un orto.
Siamo in inverno, questo può essere un buon momento?
Ma la fine della stagione colturale è sicuramente il miglior momento per eseguire l'analisi. Io ne consiglio l'analisi ogni 5 anni, per il fatto che così si vede un po' l'evoluzione e come ci si comporta nel periodo successivo all'analisi in base ai consigli che vengono elargiti da parte del consulente o da parte di una persona competente.
Ecco, se le analisi dovessero risultare dare dei risultati che comprovano una mancanza di qualcosa, a quel punto è meglio portare sostanza organica in questo momento dell'anno o aspettare che la primavera sostanzialmente?
Ma adesso non bisogna vedere solo la sostanza organica come base per l'orto, per il fatto che ci sono gli elementi minerali che sono molto importanti, forse più ancora della sostanza organica. La sostanza organica deve essere la base chiaramente, però può variare dal 5 al 10% e una volta che siamo in questi parametri la cosa funziona. Però generalmente negli orti familiari, nella mia esperienza, ho constatato durante il periodo che ho lavorato presso la consulenza cantonale, che generalmente non è una mancanza di elementi nutritivi, ma è l'eccesso che domina. E quindi magari con l'apporto di sostanza organica possiamo diminuire un po' questo eccesso. E tante volte abbiamo, non so, per esempio degli forti eccessi di fosforo per il fatto che nel passato si lavorava magari negli orti sempre apporto di sostanza organica che contiene tantissimo fosforo e contiene relativamente poco potassio. Il potassio è un elemento molto importante per le colture orticole e quando manca naturalmente può creare delle difficoltà a livello di sviluppo delle piante.
È incredibile, c'è eccesso, un po' come Daniele Reinhardt quando si parla di forbici compulsive, è un eccesso.
Sì, ma anche la concimazione è una cosa compulsiva, specialmente poi quando ci sono gli orti comunitari, allora per emulazione il tipo ha la costa alta 1,5 metri, adesso esagero, e l'altro la vuole di 2 metri. E sono state fatte delle analisi e si è stato fuori che c'erano degli eccessi d'azoto incredibili che poi fa male anche alla salute.
E allora in conclusione, Tiziano Pedrini, il consiglio è quello di analizzare e poi valutare con tutta calma, sì, ma non esagerare mai.
Dal momento che a livello cantonale abbiamo a disposizione un consulente che si occupa anche per gli orti familiari, sono sempre molto aperto, quindi consiglio alla gente o agli hobbisti, come vengono chiamati, di contattare eventualmente questo ente e poi chiedere di poter fare un'analisi del suolo del proprio orto.
Grazie Tiziano Pedrinis, grazie anche a Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella e ai nostri ospiti di oggi. L'Ora della Terra termina qui, torniamo la prossima domenica da Lara Montagna, l'augurio di una buona giornata sulle frequenze di Rete 1.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
In mezzo al campo al zio quel cagliera, in mezzo al campo al zio quel cagliera, agliera un arbole, non ti più chi le vuole, l'arbole piantò in tocca. L'arbol al zio quel cagliera, e tacco all'arbol al zio quel cagliera, agliera un ram, e ram le tacco all'arbol, e non di più chi l'erbol, e l'arbol le piantò in tocca. E su parram
al zio quel cagliera e su parra al zio quel cagliera a gero nei e nei le su parra e ramme da qual arbore monti tutti l'erbore l'arbulle piantò in tocca. Palnei, al zio quel cagliera, ed in palnei, al zio quel cagliera, a gero nero, e un ed in palnei, e nei le su parram, e ramme da qual arbore, un di tutti l'erbore, l'arbore piantò in tocca. Paleo, al zio quel cagliera, ed in paleo, al zio quel cagliera, ah, e porcello, porcello ed in paleo, e leone ed in paleo, e lei le su parram, e rappetta qua l'arbore, tutti tutti l'erbore, l'arbore piantò in tocca. Al vulcel, al zio quel cagliera, den pal vulcel, al zio quel cagliera, a gero che, el che le do vulcel, el celle de paleo, el eule de palde, el neile su parram, el rameta qual arbore, bucchi tutti l'erbore, l'arbulle piantò in doca. Al zio quel cagliera, ed è palché, al zio quel cagliera, agli un agnel, l'agnelle di palché, e che lento volcel, volcelle di paleo, e le ore di palè, e le ile su parram, e ramletta qua l'arbore, bucchi tutti l'erbore, l'arbulle piantò in tocca.